Abbiamo già avuto modo qui nel posto delle parole di raccontare la figura di Raffaello. L'abbiamo fatto in due conversazioni, la prima con Antonio Forcellino il giorno del cinquecentenario di Raffaello Sanzio e la seconda con un romanzo particolare, Un amore di Raffaello, pubblicato da Mondadori e scritto da Pierluigi Panza. Oggi invece tocchiamo un altro argomento, sempre attraversando la figura, il carattere, il gusto artistico, il pensiero, tutto quanto possibile nei confronti di Raffaello Sanzio. E desideravamo da tempo raccontare di questa mostra, perché poi, ahi noi, come tutte le mostre, non solo, è stata bloccata, e adesso la mostra alle Scuderie del Quirinale, dedicata a Raffaello 1520-1483, è aperta ed è aperta fino al 30 agosto. Insieme con noi la curatrice Marzia Faietti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per farci attraversare sala dopo sala questa mostra, per farcela vedere, come si diceva un tempo a scuola, con parole sue. Ora, raccontare di una mostra da un lato è molto semplice, dall'altro molto complesso. Però, Marzia Faietti, io vorrei incominciare la nostra conversazione semplicemente con un dato molto curioso. Ora, voi avete dovuto chiudere la mostra e poi l'avete riaperta, ma quando si chiude una mostra e poi si riapre, c'è tutta una catena organizzativa di prestiti, di assicurazioni e di quant'altre cose contrattuali da tenere conto. Ora, io posso pensare che tutta l'attività per rimettere in pista questa mostra sia stata veramente un lavoro non solo diplomatico, ma molto di più. Lei che cosa ci racconta?
Allora, intanto colgo l'occasione per dire che la mostra è stata curata da me, ma anche dal collega Matteo Lafranconi, direttore delle Scuderie del Quirinale. E proprio alle Scuderie è capitato questo enorme, è gravato sulle spalle dei funzionari e del direttore delle Scuderie questo grave compito, appunto, di riallacciare tutti i rapporti con i musei prestatori, rapporti che nel tempo prima intessuti non con difficoltà, ma con grande attenzione, pazienza, accuratezza, sino a ottenere prestiti incredibili. Bene, ora dopo si sono trovati i miei colleghi a dover riannodare tutte le fila del discorso. E cosa hanno trovato dall'altra parte? Di cui voi vedete gli esiti, i risultati, un'incredibile generosità, una comprensione. È vero che queste opere in questo momento si stanno più tranquille lì dove sono, alle Scuderie, ma aver consentito la loro esposizione per i 3 mesi, quelli che erano in pratica negati dal lockdown, è stato comunque un atto di grande lungimiranza e generosità da parte dei musei che hanno collaborato. Tra questi, in primis, mi corre l'obbligo di menzionare le Gallerie degli Uffizi. Io sono targata anche in parte perché non sono più nei ruoli sono adesso felicemente collaboratrice scientifica esterna delle gallerie, ma comunque le Gallerie degli Uffizi sono partner a tutti gli effetti, appunto, delle Scuderie, e sono il partner più delicato perché gran parte dei prestiti più eccezionali vengono da quelle raccolte, dalla raccolta dei dipinti come dalla raccolta dei disegni. E quindi mi corre l'obbligo di menzionare in primis gli Uffizi come gesto di grande generosità e lungimiranza, ma non voglio dimenticare nessuno perché, ripeto, questa è stata una storia alla fine di grande amicizia tra i musei.
E questo è bello sentirlo dire, amicizia tra i musei. A proposito di ricordare chi ha lavorato, oltre, dicevamo, a lei, Marzia Faietti, e a Matteo Lafranconi, anche con il contributo di Vincenzo Farinella e Francesco Paolo di Teodoro. Lei ha poco fa citato la Galleria degli Uffizi, e io proprio alla Galleria degli Uffizi mi leggo ancora per porre la prossima domanda, Marzia Faietti. Il direttore della Galleria degli Uffizi, Eric Eike Schmidt, nel suo intervento sul catalogo di straordinaria importanza, l'intervento intitolato Raffaello sempre, lui chiude con queste parole, la parola sempre importante. Riflettendo sul pittore di Urbino, ci siamo accorti di quanto i nostri tempi siano vicini ai suoi, almeno nell'auspicio di una pace universale. In fondo, piuttosto che la scomparsa di Raffaello, forse dovremmo celebrarne la rinascita. E questa è una celebrazione di rinascita, questa mostra.
Sì, questo è stato un po', diciamo, il nostro filo comune. Si parlava con Eike Schmidt di questa, e anche con Matteo, del fatto che ci troviamo a celebrare il quinto centenario della morte, ma in realtà noi vorremmo piuttosto celebrare la rinascita. Non è un caso che terminiamo con gli inizi, perché rifacciamo un percorso al contrario, centralizzando naturalmente tutto su Roma, gli ultimi anni, la grande attività per Giulio II, Leone X, eccetera, eccetera, però poi a ritroso arriviamo agli inizi, come a dire la mostra si conclude laddove si inizia, cioè noi, Raffaello sempre, noi continueremo a lavorare su Raffaello e a indagare su di lui, a riflettere su di lui. La rinascita, sì, ecco, è la pace universale. La pace universale è un altro degli elementi importanti per capire l'attualità oggi di Raffaello. Nel senso che mi basti menzionare un'opera, La scuola di Atene, che ovviamente lì non poteva essere un affresco, ma che abbiamo richiamato con i disegni preparatori e anche con una grande riproduzione in filigrana a parete. La scuola di Atene è come studiavano anche i nostri filosofi, mi preme ricordare Eugenio Garen, avevano studiato appunto questo messaggio di pace filosofica che prelude a una pace più sostanziale, una pace religiosa, una pace politica. E posso dire che noi tutti ci siamo sforzati di capire chi fosse o chi fossero i consiglieri, gli estensori del programma iconografico, e sono stati fatti vari nomi, da Giulio II allo stesso Giulio II, che lo diceva già Paolo Giovio, no? Quindi già da antico, però fino appunto a Tommaso Inghirami, il cui ritratto è presente in mostra. Ma vorrei commentare con le parole di Gombrich, che diceva: ma d'accordo, ci può essere chiunque dietro questo programma, non importa, non sarebbe stata la scuola d'Atene se non ci fosse stato Raffaello. E Gombrich lo diceva sotto il profilo appunto del risultato, dell'esito stilistico, artistico, e io lo dico anche sotto il profilo del contenuto forte, così incisivo, che va diritto al cuore, direi. Raffaello era un uomo di pace, questo lo si avverte in tutta la sua produzione. Era un uomo di pace perché era un uomo straordinariamente intelligente e lungimirante, guardava oltre. E quindi mi sembra che proprio nel dar vita e corpo espressione a un progetto iconografico che forse era legato agli ambienti, appunto, sicuramente sarà stato legato agli ambienti attorno a Giulio II, tuttavia dava corpo, forza, visione, immagine a pensieri profondi suoi e trascendeva quindi anche il momento storico. Ecco perché il suo messaggio giunge fino a noi, ed è un messaggio di pace.
Ed ecco perché considerare Raffaello semplicemente un pittore e fargli un grande torto, perché la sua il suo carattere, il suo intelletto, il suo sguardo, e per altri aspetti anche quello che lei, se ricordo bene, nel catalogo chiama la muta poesia di Raffaello, dove sì, in questo silenzio, apparente silenzio della pittura, c'è un dialogo straordinario di fronte alla persona che si mette davanti all'opera d'arte. Ed è qui la poesia che si trasforma e diventa dialogo, e la poesia diventa anche un dilettare, perché Raffaello, mi corregga se sbaglio, una delle sue ambizioni era proprio quella di dilettare sì, le persone.
Sì, sì. E Ludovico Dolce, nel dialogo della pittura, siamo nel 1557, mette in bocca a Pietro Aretino, il dialogo è in scena, un dialogo fittizio tra Francesco Fabbrini, che rappresenta il punto di vista toscano, e Pietro Aretino, ovviamente il punto di vista veneziano. Dunque mette in bocca a Pietro Aretino questa espressione, Raffaello poeta mutolo. E ha perfettamente ragione, naturalmente lui si richiama all'aforismo attribuito a Simonide di Ceo, che ci ha restituito Plutarco, secondo cui la poesia è una pittura che parla, la pittura è una muta poesia. Però al di là di questo riferimento classico, è verissimo che Raffaello seppe parlare, commuovere, emozionare attraverso appunto le immagini. Come uno scrittore, oserei dire più di uno scrittore, perché questo era sicuramente il suo obiettivo. Aveva obiettivi molto elevati, questo giovane artista, nel senso che si proponeva poi un superamento della divisione tra le arti, ma non nel senso di una semplicemente di una reciprocità di scambi di influenza. Io penso che proprio stesse pensando a un tipo di arte multipla, e ovviamente non ha potuto raggiungere, la sua morte è arrivata in maniera del tutto prematura, inaspettata anche per lui. E da un lato, dall'altro si proponeva di rappresentare anche ciò che non è visibile, quindi andare oltre la finestra albertiana, cioè pittura che raffigura ciò che cade sotto l'esperienza visiva sensibile e si vede dal quadrangolo della finestra, questo Leon Battista Alberti. No, lui andava oltre, c'era anche il non visibile, quindi l'apparizione, l'estasi, c'è un rinnovamento dell'iconografia tradizionale di questi aspetti in Raffaello.
Scusi se le interrompo, Marzia Faietti, possiamo anche introdurre in questo non visibile, si può introdurre la parola sogno, perché la parola sogno per Raffaello Sanzio è una parola importante, perché sicuramente era una figura di straordinaria visione, molto, molto profonda, e sapeva vedere al di là. Il suo studio, la sua capacità, ha attraversato veramente una esperienza straordinaria, no? E quindi attraverso la parola sogno, forse Raffaello Sanzio ci ha dato una diversità di rappresentazione, una trasformazione di quello che era finora l'antico, di quello che era considerato finora l'elemento della natura in pittura.
Sì, certamente, anche qui ci sono dei riferimenti molto importanti nella uno storico dell'arte che io ho amato moltissimo, è stato tra quanti mi hanno convinto a fare la storia dell'arte, non l'ho conosciuto personalmente, era Gombrich. E Gombrich in un bellissimo saggio del 56 su Raffaello dice: nessuno sapeva sognare come Raffaello. Lo dice a proposito di un dipinto che gli sembra la perfezione, e cioè la Madonna della Seggiola, perché ha un'unità organica nella composizione, eccetera, eccetera. Io estenderei questa parola sogno a gran parte della sua attività, ma premettendo questo, Raffaello era metodico e studioso, impegnato, selezionava e filtrava i suoi modelli, li assimilava dall'interno profondamente. Questo perché poi aveva in mente delle visioni, come appunto ha detto bene lei, aveva in mente delle visioni, degli obiettivi che erano quasi visioni, prefigurazioni, andavano oltre introducevano anche all'arte barocca, per esempio il superamento di della prospettiva lineare centrica. E quindi questo sognare, però attraverso un esercizio preliminare che era metodo, studio, diligenza, fatica, anche fatica però dissimulata sempre, per me è una combinazione straordinaria, perché ho sempre pensato che i veri sognatori siano quelli che hanno veramente metodo, che per raggiungere i loro obiettivi si rimboccano le maniche. E questo era Raffaello, un pratico sognatore, quindi un sognatore puro.
E lei però ha introdotto la parola metodo, e la parola metodo è una parola di disciplina, quindi essere sognatori senza metodo è togliere capacità progettuale alla parola sogno. Invece la capacità progettuale in Raffaello la tocchiamo con mano in questa mostra alle scuderie del Quirinale. Marzia Faietti, l'elemento di Raffaello in questa mostra, noi recentemente abbiamo raccontato la mostra dedicata a Mantegna, che ha come titolo Ricostruire l'antico, rivivere l'antico, costruire il moderno. Ora, questo rivivere l'antico per Raffaello e costruire il moderno era sicuramente un dato di fatto, perché quanta modernità ha costruito Raffaello, lo dicevamo poco fa a proposito dell'elemento poetico, con una nuova visione della natura. Ecco, quanto di quella visione del fare arte, del fare pitture, non solo, ci parla ancora oggi, risuona ancora oggi, Marzia Faietti?
Sì. Guardi, in realtà Raffaello cercava appunto l'antico senza scorgere una soluzione di continuità con il presente. Era proprio, come dire, una ricostruzione dell'antico, era anche legato all'osservare memoria dell'antico, perché l'antico siamo noi. E c'è quasi senza soluzione di continuità, addirittura senza soluzione di continuità. In Mantegna, ma questa è un'opinione personale che però è condivisa da alcuni studiosi, da altri no. Insomma, io in Mantegna vedo più la cesura, questa volontà di studiare un antico che però poi alla fine, oggi come oggi, pensando ai tempi di Mantegna, è nulla più che un frammento, i frammenti della santa antiquità, per riprendere le parole del sogno di Polifilo, cioè è qualcosa che non possiamo ricostruire nell'interezza. Molto diverso, quindi un atteggiamento archeologico, se vogliamo, più di tipo romantico, di impossibile ricostruzione totale di qualcosa che comunque ci sfugge, struggente e straordinariamente potente quella visione dell'antico. La visione dell'antico di Raffaello è in questo senso è solare, perché lui propone un antico moderno senza soluzione di continuità, trae ispirazione dall'antico, lo rinnova profondamente mentre trae ispirazione, e alla fine non c'è per lui questo iato. Faccio un esempio banalissimo, ma tanto per intenderci, parlando di una donna, di una signora, perché tutti sono molto curiosi quando si parla di Raffaello e le signore. La Fornarina cosiddetta, al di là di tutte le interpretazioni, certo, su cui non entro, poi voi avete già parlato, ma lì in quella figura è evidentissimo questo che sto dicendo. Perché se il corpo di quella signora è un corpo ispirato a modelli antichi, antiquari, la Venus Pudica, eccetera, il volto invece è molto caratterizzato, è il volto di una donna dell'epoca, e si può anche scorgere per chi va ancora, cioè, viaggia per Roma e vede giovani romane di vecchia generazione, anche caratteri somatici tipici, no? Ecco, quella donna è proprio l'esempio di una soluzione senza continuità tra il passato e il presente. L'identificazione di due mani diverse tra viso e corpo non tiene conto di questa libertà mentale di Raffaello, che sa e a volte vuole cogliere appunto nel concetto universale antiquario la presenza, la sostanza, la pregnanza di un presente incarnato in cui si incarna quell'ideale antico. Quella donna incarna e aggiorna la Venere pudica, ed è una donna della sua epoca. Quindi penso che capire tutto questo, ma insomma bisogna anche calarsi nella Roma di quel tempo, c'era anche un sogno collettivo che era quello appunto di ricostruire una Roma sulle radici del passato, una Roma che fosse ugualmente dignitosa, un modello eroico ugualmente forte e potente, un sogno, certo, perché le cose sono andate diversamente, ma Raffaello è parte integrale di quel sogno, forse è colui che più di tutti ha contribuito a renderlo ancora oggi visibile, comprensibile ai nostri occhi.
Quanto la Roma di quel tempo, Marzia Faietti, è debitrice a Raffaello?
Beh, credo che la parte più straordinariamente sperimentale da un lato e dall'altro invece serena, olimpica, al di là delle vicende che premevano naturalmente, debba a Raffaello la propria immagine e la propria... No, io penso che lui abbia incarnato meglio di tutti gli altri questo sogno e come dicevo prima abbia dato corpo, concretezza, con grande lucidità, perché poi essendo un artista non è che poi facesse le cose certo come soltanto gli dicevano, tutt'altro. Raffaello non è una persona, un artista che omologata, è un artista che all'interno della propria ricerca artistica introduce anche degli elementi di contraddizione notevoli. E vorrei a questo punto dire, ecco, perché non mi piacerebbe concludere con una visione solo olimpica di questo grande artista, perché bisogna anche cogliere certi aspetti che lo rendono ancora, ai miei occhi e per gli occhi dei contemporanei, ancora più vicino e forse più grande. Era un uomo che era attraversato anche dal senso dell'incompiuto, della non finitezza, ha lasciato incompiuto tante cose, tante opere, dalla malinconia. La malinconia è una parola che emerge da una lettera, la lettera di un agente di Alfonso I d'Este a Roma, un tale Alfonso Paolucci, che intrattiene una fitta corrispondenza con il suo duca, che lo premeva perché Raffaello mettesse mano alle commissioni che gli aveva dato. Invece Raffaello era distratto da tante cose. A un certo punto Alfonso scrive al suo duca: ma questo uomo ha mille cose da fare ed è melanconico, come succede a tutte le persone di tale eccellenza. E poi in questo momento lui fa il bramante, no? Cioè, nel senso che è assolutamente concentrato sulla quella grossa eredità della fabbriceria di San Pietro, che era stata prima di lui di Bramante, no? E quindi è tutto infervorato dietro questi studi, queste novità. Insomma, l'ultimo Raffaello, quello delle ultime lettere, gli ultimi documenti, è un Raffaello che studia quasi come se volesse ricominciare da capo. Studia prospettiva, studia il Vitruvio, di cui promuove la traduzione, e studia da capo tutto quanto e vuole essere all'altezza dei suoi compiti. In questa fase attraversa anche i suoi momenti di malinconia, forse di non avere la consapevolezza di non riuscire a fare tutto come vorrebbe, o forse di non aver ancora trovato quello che andava cercando, e quello che andava cercando era una sfida continua. Penso che anche il soggiorno di Leonardo a Roma tra il 1513 e il 16 diede molta materia di riflessione a questo artista ancora giovane, ma tanto già esperto. E quindi io, ecco, me lo immagino negli ultimi anni pieno, denso, zeppo di pensieri, di cose che si accavallavano nella sua mente, oltre che di commissioni. E alla fine le commissioni erano meno importanti dei suoi pensieri, perché i suoi pensieri andavano nella direzione di conquiste che, qualora le avesse raggiunte, ma in realtà le conquiste artistiche sono continuamente in itinere, non si raggiungono mai una volta per tutte, ma comunque, qualora avesse almeno raggiunto un traguardo, probabilmente gli avrebbero dato spazio per completare alcune delle imprese che ha lasciato in itinere. Insomma, è anche questa visione di un artista profondamente coinvolto nella propria arte, che alla fine segue anche se stesso, le sue ricerche, non soltanto quello di cui deve, insomma, dare testimonianza, perché è l'artista dei papi, eccetera, eccetera. E anche questo è molto moderno, penso.
Marzia
veramente
Faglietti,
molto moderno.
Quando noi raccontiamo le mostre, e in particolar modo proprio questa, dedicata a Raffaello, perché mai nella storia possiamo ammirare così tanti capolavori raccolti ed esposti per celebrare per l'appunto i 500 anni dalla morte di Raffaello per l'appunto. Noi quando raccontiamo le mostre chiediamo sempre un esercizio di estrarre un'opera e farcela vedere con parole sue. Quale opera sceglie Marzia Faglietti?
Guardi, io sono innamorata di quasi tutte le opere di Raffaello, ma quindi ne scelgo una che sostanzialmente serve un po' a far capire quello che volevo scrivere, quello che ho scritto nel mio saggio. Ed è il ritratto di Baldassare Castiglione del Louvre, che si trova quasi all'inizio, cioè seconda stanza, accanto, a poco distante dal ritratto, triplice ritratto di Leone X con i suoi cugini, i cardinali Giulio e Luigi de Rossi, Giulio de Medici e Luigi de Rossi, e l'autoritratto di Raffaello con Amico. Bene, siamo lì, in quella seconda stanza così densa, dove c'è anche la famosa lettera a Leone X. Bene, questo ritratto di Castiglione è un pochino appartato dagli altri due, mi sembra straordinario, perché, vede, io ho provato la prima volta che lo vidi, e non ero ancora, sì, stavo studiando storia dell'arte, ma non avevo ancora tutti gli studi che poi con gli anni ho voluto fare. Però provai subito una sensazione profonda di fronte a quel ritratto e capii che c'era qualcosa dell'anima di Raffaello, qualcosa di lui che parlava attraverso l'altro. È un ritratto di un amico che è anche un sodale, che è anche una persona con cui condivideva pensieri profondi. Questo si nota, e soprattutto si notano questi occhi azzurri, che sono un po' specchianti, un po' come gli occhi visti come uno specchio non solo dell'anima di Castiglione, che viene rappresentato come intellettuale di alto livello anche morale, ma anche uno specchio di, come dire, come se ci leggessimo un po'
molto
dietro quegli occhi un po' di Raffaello. Poi negli anni, leggendo e studiando, ho capito che questa mia sensazione, che era puramente emozionale, cioè un'emozione di fronte al ritratto, invece corrisponde perfettamente alla poetica di Castiglione e all'arte di Raffaello. Ecco perché allora questo ritratto, che parla a tutti, anche a chi magari non ha letto e studiato tutte queste cose, i testi eccetera, ma si trova di fronte a questo ritratto e si trova così nudo di fronte a un'opera che gli dice già tutto. E io adoro questa semplicità densa di pensiero che ha Raffaello.
Marzia Faglietti, Lei come si è avvicinata al mondo dell'arte? L'ha accennato poco fa a proposito del ritratto.
Allora, io ero un'incredibile lettrice di testi classici. Ho fatto il liceo classico, mi piaceva tutto, storia, filosofia, ma soprattutto greco, latino, italiano, eccetera. Cercavo una disciplina, quando andai all'università, che potesse avere un po' di tutto. Non volevo specializzarmi in storia o in filosofia o in italiano, perché lo ritenevo un po', come dire, limitante. Io amavo tutte, non potevo. A un certo punto incominciai a seguire dei corsi all'università di storia dell'arte, allora capii, ma qui c'è dentro tutto. E poi mi aiutarono molto certe letture. Gombrich è stato per me un punto di riferimento essenziale. Sono partita da vari studi, anche su Botticelli, eccetera, eccetera, e poi pian piano ho fatto il mio metodo, il mio percorso, ho lavorato anche con grandi studiosi del disegno come Conrado Berruber, ma sono arrivata attraverso per gradi, perché cercavo una disciplina che potesse tenere insieme tutte le mie passioni, e trovo che la storia dell'arte sia straordinaria.
Sta parlando in altri termini anche un po' di Raffaello, tenere insieme tutte le sue passioni. Credo che attraversi proprio ogni gesto pittorico, artistico di Raffaello questo.
Sì, è un po' vero, io credo di questo metodo un po', anche questo volere prendere da tutti il meglio, come diceva Vasari, volere che tutti entrassero nella propria sintesi tutte le cose naturalmente che riteneva più importanti, più belle, più utili, e poi alla fine fare a modo suo. Questo è un modo che mi sento molto congeniale, no? Nel senso che fa parte appunto di un percorso di formazione che ognuno di noi deve avere, e lo scopro in Raffaello come un atteggiamento quasi fraterno, voglio dire, di un fratello maggiore che insegna anche tutto questo. Lo dico per i giovani che se si avvicinano a tanti modelli devono anche poi sapere assimilarli e elaborarli con lucidità critica, come faceva Raffaello.
E lì torniamo alla
parola Raffaello metodo. È un grande... sì, è un artista che può insegnare ancora oggi moltissimo ai giovani. Pensi che ho fatto due corsi, se mi è consentito dire questo in due secondi, due corsi all'università. Io insegno solo alle scuole di specializzazione, tempo perso, voglio dire, alla Cattolica e a Milano e all'Università di Bologna. Ho fatto quest'anno due corsi su Raffaello, perché poi avrei voluto portare i ragazzi tutti a vedere la mostra, invece quest'ultima parte purtroppo non c'è stata per le note vicende. Ma molti dei miei studenti stanno andando alla spicciolata. Bene, ho fatto una scommessa a Raffaello, insomma, che noia, pensavo, no? C'ho classi di contemporaneisti, molti contemporaneisti. È stato un grande successo, per almeno mi hanno detto, e spero che sia non soltanto perché devono sostenere gli esami, ma è stato un grande successo. Raffaello sa parlare ai giovani
e anche a noi. E abbiamo bisogno di qualcuno che sappia parlare, ed è questo forse anche un vulnus della società contemporanea. Dovremmo guardare anche un po' indietro per rivivere anche attraverso l'esperienza di Raffaello proprio questa straordinaria capacità, che non vuol dire essere degli imbonitori, ma andare dentro la passione, il segreto delle cose. Ricordo a chiusura la mostra dedicata a Raffaello 1520-1483 alle Scuderie del Quirinale, mostra organizzata insieme con le Gallerie degli Uffizi, curata da Marzia Faietti e Matteo Lafranconi. Ricordo il catalogo, per l'appunto, Raffaello, pubblicato dalla casa editrice Schirà. Prima di salutarci, Marzia Faietti, invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Veramente in questi giorni sto scrivendo delle schede per un saggio per Madrid, quindi ho diversi libri un po' specialistici, però spesso leggo qualcosa dall'Orlando Furioso.
E questa lettura e rilettura, che cosa le dà dall'Orlando Furioso?
Mi piace molto l'intreccio narrativo e la fantasia, e poi soprattutto voglio entrare sempre di più nell'epoca che studio. Quindi, Furioso lo lessi ai suoi tempi, ma adesso ho un'altra età, mi posso permettere altre aperture. Quindi a casa mia è sempre aperto, perché come sapete è estremamente lungo, è sempre aperto sul mio tavolo, fino a che non l'ho riletto tutto l'Orlando Furioso.
Orlando Furioso, sicuramente con Ludovico Ariosto chiamo il tema del sogno, no? Perché Orlando, esatto, Furioso, sì, è sicuramente un sognatore. In che modo questo sogno di Ariosto si può legare al sogno artistico di Raffaello?
Guardi, io ci ho riflettuto un po', ma dunque io penso che ci siano sicuramente delle affinità più legate all'epoca in cui vivevano. Questi erano due spiriti eccezionali, vivevano un'epoca più o meno simile, quindi anche se contesti e ambienti diversi. D'altra parte Ariosto era amico di Pietro Bembo, uno degli intellettuali vicini a Raffaello, e il cugino di Ariosto era molto amico di Castiglione, e anche nel Cortegiano del Castiglione, che è un libro importantissimo anche per Raffaello, ci sono dei riferimenti, insomma basta guardare i commenti critici, insomma, all'Orlando Furioso, come a dire che si conoscevano, anche se il rapporto di Castiglione con Ludovico non era così intenso. Quindi sicuramente si, in qualche modo si conoscevano, ma soprattutto una vicinanza di spiriti che comprendevano bene l'importanza appunto del sogno da due versanti diversi. Il sogno di Raffaello erano gli obiettivi molto elevati, molto intensi, che si prefigurava e che voleva raggiungere nella sua arte. La dinamica del sogno forse per Ariosto è anche quella che aiuta un po' a comprendere, a dipanare le vicende del contemporaneo. Cioè Ariosto vive una spaccatura anche nella sua biografia, no? Tra l'essere in fondo un impiegato estense che accetta anche incarichi che non avrebbe voluto, e invece essere questo grande poi scrittore che appunto scatena una fantasia che lo aiuta a superare anche le contingenze del presente. Sono due atteggiamenti molto diversi, però insomma entrambi hanno sviluppato questo sogno, dimensione del sogno. D'altra parte la dimensione cavalleresca, se importante per Ludovico, perché studia ovviamente tutti i poemi cavallereschi per poter scrivere il suo, in un certo senso sappiamo che attrasse Raffaello, perché c'è un disegno, qui è un documento secondario, però importante, nel senso che sul verso di un disegno Raffaello c'è una nota autografa di Pugno di Raffaello che chiede a Domenico Alfani la storia di un certo Ricciardo. In realtà deve essere uno di quei paladini di Carlo Magno, quindi una storia legata a uno di questi poemi cavallereschi, cioè il grande Raffaello si nutriva anche di queste letture. Erano letture dell'epoca, e penso in un momento in cui si stava rinnovando quel genere di letteratura, e ricordiamo che Raffaello aveva in mente nella sua pittura quello che avevano in mente, parlando di lettere, i più grandi intellettuali dell'epoca, Metti Bembo. Bembo voleva stabilire, fissare il vernacolare, la letteratura, dopo essersi occupata di quella latina, ma il vernacolare più ufficiale, diciamo, e Raffaello voleva stabilire la lingua artistica diciamo più innovativa e più rappresentativa della sua epoca. E tutti si nutrivano di letture che erano anche diverse, miste, il genere cavalleresco entrava tra queste, perché per nutrirsi e creare qualcosa di nuovo devi sapere un po' tutto.
E su questo sapere un po' tutto, che non vuol dire spizzicare nel modo che facciamo quando ci mettiamo al computer, una cosa completamente diversa che va nella profondità dell'animo delle cose per creare veramente un incanto visivo, restituire quindi l'universo di immagini che popolavano la mente. Lei stava parlando di Ariosto, ma possiamo ritornare con queste parole di certo anche a Raffaello. Intanto grazie davvero Marzia Faglietti del tempo.
Grazie
che ci ha
a
dedicato.
Voi.
Buongiorno.
Buongiorno e grazie a voi.